Buongiorno a tutti, buonasera o buonanotte, benvenuti al secondo episodio di Fanta Calcio sui denti, il nostro esperimento fantacalcistico e podcazione. Di qui siamo io, Daigoro, e Salvo.
Buon salve a tutti.
Buon salvo anche a lei, dottore. E, allora, questa qui è una giornata che praticamente oramai ci poniamo in questa nuova giornata dove veramente non ci stiamo capendo una mazza del campionato di calcio italiano né del fantacalcio. Io sono oramai risucchiato a un sesto, settimo posto di classifica, veramente una situazione disastrosa e navigo a vista perché ho perso sia Muriel sia Zapata e sono veramente in una situazione tragica. Tu come sei messo in campionato?
Allora, il campionato per ora continua a essere una storia a due fra me e il secondo, ma io continuo a perdere punti. Questa settimana ho perso perché, come avevamo anticipato, mi mancavano un sacco di giocatori, quindi avrei dovuto scommettere. E le scommesse che avevo indicato alla fine non le ho messe perché faccio il fantacalcio con un socio e purtroppo io sbaglio sempre nella democrazia, ma non ho messo Ecu Bam Bam, ho messo Boga perché le persone si fanno infinocchiare dai nomi altisonanti e quindi niente, ho perso. E quello dietro, sono stato fortunato che quello dietro di me ha pareggiato incredibilmente, assurdamente ha pareggiato nonostante avesse Lautaro Martinez. E quindi, boh, guardiamo il bicchiere mezzo pieno. I punti
Guarda,
di distacco sono ancora due.
Ekuban è sempre giusto non metterlo, quindi sono d'accordo con il tuo collega.
Ma tu, intanto, un assist e un gol, il mio pupillo Ecu Bam Bam. Ma tu parli perché cioè, il tuo è un conflitto di interessi, non sei oggettivo nelle tue considerazioni. Mi dispiace solamente
guarda,
di aver
parlo
lasciato.
Parlo perché l'ho visto giocare qualche volta e l'ho trovato veramente inguardabile. Però in effetti sì, come rendimento ultimamente sta avendo un buon periodo, una buona fase. Forse si trova bene con l'allenatore nuovo, con Blessing.
Beh, comunque, spero ora, dopo questo mese orribile, di recuperare distanze, visto che ho due punti e me li devo tenere fino alla morte, e mi rientrano Zaniolo e Immobile, quindi, e Bastoni, quindi la squadra ricomincia ad avere forma, ma andiamo avanti. Per ora, comunque, sono ancora primo. Tengo botta, lo faccio per voi, amici, lo faccio per voi.
E proseguiamo con un argomento a sorpresa, perché non l'avevamo preparato, non avevamo deciso di prepararlo, però la butto lì. Parliamo delle conferme tra un campionato e l'altro del fantacalcio. Si usa in alcune leghe, di cui una a cui ho partecipato oramai parecchi anni fa, si usa dare delle conferme da una stagione all'altra, a seconda del piazzamento, quindi generalmente, almeno come avevamo fatto noi, si trattava di, per dire, dare due conferme ai primi tre posti, due conferme ai primi tre posti e una conferma dal quarto al settimo, diciamo. E, allora, io trovo che sia un modo per dare una sorta di continuità a una lega di fantacalcio, perché poi se gli allenatori si confermano o perlomeno gli slot vengono confermati e quindi non si va a essere né di più né di meno, dare delle conferme aiuta a fidelizzare i giocatori, anche perché in alternativa, almeno vedo un pochino nella nostra lega, i pupilli l'anno dopo vengono alzati all'asta con una cattiveria veramente degna della peggiore Wall Street. Perché appunto quando
Concordo.
Si sa che uno è appassionato di un giocatore, tutti gli altri glielo alzano finché non spende una cifra ignobile per accaparrarselo. E tu hai avuto esperienza di questo metodo, diciamo, di questa...
Allora, io conoscevo già la questione delle conferme, esattamente come le hai esposta tu, ma essendo io il gestore, ed essendo io un po' quello che se la suona e se la canta, ho un po' cambiato la regola, perché come dici tu mi piace dare questo senso di continuità, proprio perché, per dire, io un po' mi reputo uno scopritore di talenti e aver visto passare nella mia squadra gente come Zaniolo, Luis Alberto, Boga, presi tutti a uno, ho beh, il certo. Diaz dell'anno scorso, ho il Kulusevski nello stupore e sberleffo generale, presi a 1, a 2, per poi essere risultati più che ottimi giocatori, se non alcune volte anche campioni, e l'anno dopo non poterli comprare perché te li rilanciavano come se fossero diventati nuovi Van Basten, come dici tu. Ho creato un sistema ispirandomi un po' alla recompra, ovvero permettere sia nell'asta di inizio anno che nell'asta di recupero di comprare un giocatore al di sotto dei 25 anni che sia per te, fantallenatore, che per il club di acquisizione sia un po' una scommessa, come appunto lo è stato Kulusevski, come appunto lo è stato Diaz per il Milan, come è potuto essere Odriozola quest'anno o lo stesso Tomori quando è arrivato nel mercato di gennaio del Milan.
Certo.
Quindi permettere, solamente per un anno però, di poter comprare lo stesso giocatore che l'anno prima si era preso per una cifra inferiore ai 25 crediti e sotto i 25 anni, quindi la cosiddetta scommessa, dichiararla inizio anno, quindi una vera e propria recompra, per far sì che se il prossimo anno tu avessi voluto ricomprare quel giocatore, l'avresti potuto fare spendendo 25 crediti.
Porca, una regola molto elaborata.
Sì, sì. Sai che a me piace essere cervellotico.
Ma se ne può fare solo una per squadra?
Una sola, sì, una sola per squadra.
È carino, anche se poi alla fine non tutti i fantallenatori scelgono sempre i giovani, cioè anche nella nostra Lega alcuni di noi hanno la passione per gli acquisti a uno e per i giovani, altri magari vanno sull'usato sicuro, ma addirittura magari andando a comprare quel giocatore che sembra un po' passato ma che può ritornare, come può essere stato Perisic, Quagliarella. Sì.
Ma cioè, infatti è una regola opzionale, non è una regola che deve essere presa alla lettera. Il primo anno nessuno l'ha fatto tranne me con Diaz, quest'anno invece qualcuno si è sbizzarrito, chi l'ha presa nel culo tipo Yattaren, chi invece ha avuto naso con Pobega, anche se insomma Pobega si era già visto nella squadra precedente di cui ora non ricordo le sue
beh,
qualità.
Però hanno reso un po' tutti al Torino. Pobega non era al Verona prima, potrei anche sbagliare.
Esatto, era, credo che fosse al Verona. Sì, già si era, però ha giocato poco. Io quest'anno, certo, ad esempio, ho puntato su Udogi dell'Udinese, che tra l'altro
è un bel giocatore.
Italianissimo, tra l'altro, a dispetto delle origini. Sì, a me piace tantissimo, è un giocatore che secondo me il prossimo anno, dopo un anno di ambientamento nella Serie A, il prossimo anno darà il meglio di sé. Quindi ve lo consiglio, se ci state ascoltando, Udogi, io ve lo straconsiglio. Mentre lì Diaz invece è diventato ormai la mia pecora nera della squadra, io con quei 25 crediti magari avrei potuto puntare su qualcosa di un po' più sicuro. Però, vabbè.
Io penso che il più giovane giocatore che ho in squadra, sì, mi sa proprio che o è Lovato.
Anch'io ho Lovato.
Lovato, sì. 22 anni, oppure... Maggiore? 23? No, Lovato.
Maggiore è un bel giocatore. Io se avessi potuto avere la possibilità, ma me l'hanno rilanciato troppo, avrei puntato su Ricci, il quale, poverino, ha avuto la sfortuna di capitare... Non so perché
l'avevo l'anno
stata
scorso.
Acquistato, ma non so perché nell'Empoli ha dato il massimo, e il Torino l'ha acquistato per fargli fare tribuna, neanche panchina, e quindi è un po' un peccato perché è veramente un gran talento Ricci, secondo me è anche un peccato per la nazionale italiana. Lovato io già l'ho comprato ai tempi dell'Atalanta, ma già l'avevo visionato nel Verona, e per me rimane un centrale molto promettente se mantiene le sue skill, che al momento nel Cagliari le sta dimostrando tutte, in una difesa che veramente fa acqua da tutte le parti, giocare ad alti livelli.
Vabbè, dai, fino ad adesso ha giocato due partite, dai, bisogna dare il tempo.
No, ha giocato un bel po', ora non ci voleva l'infortunio perché era già diventato un po' il faro della difesa cagliaritana, che non è che può contare questi grandissimi nomi quest'anno, oggettivamente.
Vabbè. Sì, chiaro. Io andrei avanti. Quindi, allora, aggiorniamo un attimino la situazione delle schedine. allora, la prima giornata ne avevamo prese parecchie, nel senso che Era davanti di due, ma ne avevamo indovinate io 4 e tu 6. Questa invece non ci abbiamo proprio azzeccato, ma come dicevo all'inizio puntata, ma comunque è stata una giornata matta, un sacco di risultati inaspettati. E, questa volta ci abbiamo azzeccato su partite diverse, ma poco, tutte e due. E quindi abbiamo fatto 2-2. E diciamo che il punteggio totale ti vede sempre in vantaggio con 2 punti di vantaggio, e quindi siamo 8-6 per il conigliastro. E, però oggi dobbiamo creare la schedina che ci permetterà di rimontare, non possiamo arrenderci così a questo punto. E, andiamo un po' a dare un'occhiata alla giornata. La giornata si apre con una partita che secondo me potrebbe lanciare il Milan con un certo distacco, cioè a staccare un pochino l'Inter, a mettere qualche punto, perché io da genuano cancaroso, cancarone, incancrenito, io spero nell'impresa del Genoa contro l'Inter, e quindi Milan-Udinese è la partita che apre la giornata, ma è anche la partita che potrebbe aprire la fuga del diavolo. E io la vedo proprio come un 1 scritto. Tu invece?
X.
Ci credi nell'Udinese?
Sì, ci credo. Ha già l'andata, meritava la vittoria. L'Udinese ha disperatamente bisogno di punti e sta oggettivamente sta raccogliendo molto meno di quello che sta seminando. Non no,
è
una
squadra, una bella squadra quest'anno, sì, è vero.
Una squadra molto migliore come gioco e come organico degli scorsi anni, e paradossalmente gli anni scorsi che meritava la Serie B per direttissima l'ha sfangata grazie ai singoli. Per 2 anni Okaka ha portato la carretta. Quest'anno vedo un Udinese che gioca e paradossalmente raccoglie poco. Con il Milan, visto a, devo dire, devo dartene atto, con il Milan visto a Salerno, io non ho molta affidabilità di questo diavolo. È un diavolo che sta un po' tirando, sta facendo i miracoli oggettivamente con la sua rosa, e a Salerno si sono visti tutti i limiti del caso, soprattutto negli uomini chiave.
Assolutamente sì. Proseguiamo con Genoa-Inter.
No, vabbè, scusa, io qui ti interrompo, ma cioè, allora, d'accordo, ho detto le stesse cose per il Sassuolo, per carità, e sono stato smentito dai fatti in una maniera clamorosa, ma l'Inter non può steccare 2 partite di seguito, e di solito il Genoa non è una società di quelle che sì, ok, si deve salvare, ma non credo che sia proprio la partita contro l'Inter, che se dovesse perdere il Genoa qualcuno si strappi i capelli, insomma.
Io la vedo X. Secondo me Mr. Blacksin, che è il nostro allenatore da segno X, ce la potrebbe anche sfangare. Perché comunque l'Inter sta un po' patendo il momento. Gli sono mancate un po' di certezze, un po' di sicurezza. Perisic è in leggero calo. Çalhanoğlu comunque ha degli sprazzi incredibili, ma è sempre discontinuo e non c'è una vera alternativa, perché Vidal comunque oramai è quel che è. Quindi secondo me qua si può strappare una X. Invece tu sei per il 2, immagino.
Ma sono il 2 di larga manica, un po' per riprendersi il mal tolto contro il Sassuolo. Non mi capacito della partita indecorosa dell'Inter contro il Sassuolo, onestamente. Tanto più che poi non è stato neanche questo grandissimo Sassuolo, perché al di là di 3 tiri e 2 gol, però sì.
Secondo me le motivazioni vanno cercate anche nella partita contro il Liverpool.
Sì.
Il campionato già un po' riaperto.
Diciamo che secondo me l'Inter ha patito tantissimo la mancanza di Bastoni, che rientra appunto col Genoa.
Beh, assolutamente sì, soprattutto appunto per quanto riguarda gli inserimenti, per quanto riguarda appunto il non dare poi punti di riferimento alla difesa avversaria, perché quando Bastoni sale da quel lato lì, si ritrovano con Perisic, Barella, cioè, c'è un bel
Bastoni, non è perché ce l'ho io, per carità, Ma Bastoni nel suo ruolo è una forza della natura, potrebbe fare benissimo il terzino senza far rimpiangere nessuno e invece riesce a fare una fase difensiva eccellente con delle proiezioni in attacco che la butto lì, mi ricordano il bel Lucio del Bayer Leverkusen o no, del triplete, è veramente, ed è un giovanissimo giocatore e finalmente ritroviamo in difesa difensori di un certo spessore in Italia. Cosa che insomma non posso dire di Bonucci o non posso dire tantomeno di Rugani o Romagnoli. Quindi
E a
sì.
differenza di Lucio, però non parte dalla difesa cercando di scartare tutta la squadra avversaria e perdendo la
È
palla.
intelligente tatticamente Bastoni. Lì
Decisamente.
il lavoro di Conte si è visto tantissimo. Potrà avere tutti i difetti del mondo Conte, ma il lavoro che fa sui giocatori individualmente è qualcosa di unico in Italia, mettiamola solo nel suo italiano. E infatti l'Inter si vede che tentenna tantissimo senza Bastoni. Di Marco è sacrificato in quel ruolo. Di Marco per me è un ottimo uomo di fascia, probabilmente anche qualcosa in più, visto che come Çalhanoğlu ha un piedino fatato, ma non è un centrale, quindi non capisco le scelte scellerate di Inzaghi, piuttosto farei giocare Ranocchia al centro e De Vrij e Skriniar, però
Si vede
vabbè,
che non gli dà tutte queste
assolutamente.
sicurezze Ranocchia
Non
e quindi
facciamo gli
preferisce
allenatori
fornarsi.
italiani, infatti, non facciamo gli
No,
allenatori
no.
scappare, Inzaghi saprà il fatto suo. Vabbè.
Certo. Allora, Salernitana-Bologna io la vedo come... Ma secondo me potrebbe cadere X.
3 punti in casa per il Bologna. La Salernitana vista contro il Milan, avevi ragione tu, ma devo dirti che Nicola si rivela sempre l'uomo della provvidenza. Una Salernitana così, se avesse iniziato, non ti dico l'annata, ma se avesse iniziato così da dicembre, probabilmente non staremmo parlando di una retrocessione certa. Di sicuro la farà sudare a molti. E il
Quindi?
Bologna ha visto, no, per me è un uno fisso. Il Bologna ha visto, anche se ha vinto contro lo Spezia, il Bologna è veramente una squadra alla deriva, per quanto mi riguarda. Cioè, non lasciamoci illudere dalla doppietta di Arnautovic, che comunque l'ultima doppietta penso l'abbia fatta nelle giovanili dell'Inter. È proprio un Bologna, boh, che ha trovato il jackpot dopo mesi e
Te lo
basta.
ricordi Arnautovic
Mo
quando era
ricordo, sì.
arrivato? Te lo ricordi?
Litigava con
Mamma
Ibra.
mia. Quando hanno detto, nuovo
Sì, sì,
Ibrahimovic.
sì.
Sì, vabbè.
Peccato che il vecchio Ibrahimovic ancora se lo mangi il nuovo
Madonna.
Ibrahimovic, quindi.
E intanto quello ha vinto la Champions League, eh? Perché era l'Inter, mi sa. E quando hanno vinto?
Sì. Vabbè,
Pensa un
era
po'.
tipo primavera dell'Inter.
Allora, Empoli-Juventus, dai, via. Io ho un 2 bello secco, secondo me se li masticano.
Lo spero.
Quindi, 2?
Dico anch'io due, ma perché come tu col Genova, per me è una questione di, non lo so, a me questa squadra non mi dà affidamento, però oggettivamente, come detto domenica scorsa, infatti lì ci ho azzeccato, l'Empoli non ha niente da dire a questo campionato, quindi, cioè, boh.
Sì,
Due,
secondo me
dai,
l'Empoli è
speriamo a Vlahovic
arrivato.
che faccia la sua
Ma
solita
sì.
doppietta.
Ma poi magari c'hanno anche, cioè, si saranno anche mezzi visti, si saranno detti, beh, senti,
Sì,
ok, ti
sì, sì.
interessa quel giovane, ma sì, facciamo un po' di trattative, un po' di...
Guarda,
Se
io a
quando,
questo
se per
punto lo
caso...
spero. Perché
Ma
veramente.
sì, secondo me è un due scritto, dai.
La Juve vista contro il Torino e quella contro il secondo tempo del. Vabbè, diciamo che il. Oh, no, so, io facciamo
Secondo
una
me sono due
petizione per non
discorsi
far giocare più
separati.
Rabiot, ma non facciamo più giocare Rabiot, per favore.
Ma la Juve in Champions League e la Juve in campionato, cioè sono proprio due cose
Sì,
completamente diverse.
ma il problema è che
Capire, in
Rabiot
Champions gli
gioca
manca
anche
l'esperienza.
poi con la mancanza di McKennie gioca Rabiot, quindi boh, io proporrei De Sciglio adattato centrale, probabilmente meno danni di Rabiot potrà fare.
Vabbè, De Sciglio è... Sì, è
De
quadrato.
Sciglio è stagione della vita comunque quest'anno.
Sì, no, sta giocando bene, era tanto criticato, alla fine quest'anno sta facendo le sue belle prestazioni.
Stagione della vita, mi dispiace quasi di non averlo preso a uno, perché veramente stagione della vita, Desciglio. Chapeau Matteo, ma come cazzo si chiama Matteo?
Sassuolo Fiorentina, io dico X.
Ah, X, sì, anche secondo me. Non so perché Torino, penso sia sempre un derby, non è un derby, però ha sempre un sapore di derby questa partita.
Sono due squadre d'Europa League, quindi sono derby in quel senso. Torino-Cagliari.
Uno.
Io vedo un 1, sì.
Ha rotto un po' i coglioni il Cagliari di...
Mazzarri, vabbè, io Mazzarri lo odio perché allenava la Sampdoria, poi...
Sì. Guarda, il Cagliari ha rotto i coglioni per due motivi. No, ma ha rotto i coglioni per due motivi. Uno, di raccattare punti non si sa neanche come, anche se l'avevo detto che l'avrebbe fatta sudare al Napoli. E due, Gaston Pereiro, che io volevo prendere e poi non ho preso, che continua a segnare più di Immobile. Ecco, questi sono i due motivi per cui il Cagliari ha rotto il cazzo, deve finire in Serie B. Non ci finirà in Serie B, però deve finire in Serie B.
Speriamo che abbia un crollo verticale, così forse ci riusciamo a salvare. A proposito di crollo verticale, io spero che ci sia anche il crollo del Venezia, che già va a giocare contro l'Hellas Verona a Verona, e partita che secondo me il Verona si può portare tranquillamente a casa, e quindi io darei un 1, via. Poi certo, con un Caprari, un Simeone così in questa forma, secondo me non dovrebbe esserci partita. C'è anche da dire che Venezia ha altre motivazioni del Verona, però non siamo ancora così avanti del campionato. Secondo me è un 1 scritto.
Attenzione che il Venezia non è la Roma, e lo dico in senso positivo. Il Venezia è molto più solido della Roma che abbiamo visto, di cui avevamo già detto che avrebbe preso sonore scoppole dal Verona. Venezia non è la Roma, se la gioca col coltello fra i denti, e un X lo vedo molto, mi dispiace per il tuo Genova, ma un X lo vedo molto 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 probabile.
Vabbè, sarebbe da ridere se azzecco io le altre due con le due X, facciamo 3X e via.
Ce le giochiamo a 10 euro, ci paghiamo un po' di Collector Edition,
magari. E Spezia Roma.
Spezia Roma, due. Ha rotto il cazzo.
Ne ha perse tante. Sì.
E Zaniolo deve tornare a segnare. Quindi due.
Big match Lazio-Napoli, che dovrebbe essere la partita della domenica sera, direi, o di lunedì. Ora non...
No, di domenica, il 27.
Ok, allora io vedo un Napoli che ho seguito proprio adesso, finita da poco. Contro il Barcellona ha perso 4-2, ma ha giocato una partita direi onorevole, semplicemente si è dovuta arrendere alla superiorità dei Blaugrana nonostante la stagione un po' sfigata. E io vedo comunque una Lazio che si sta trovando un pochino la quadra, si vede che serve del tempo per andare dietro al signor Sarri, e che ci è voluto del tempo anche perché forse c'erano un po' di giocatori incompatibili nel metterli tutti insieme, non riusciva a ottenere quello che voleva da Luis Alberto, Luis Felipe, no, com'è che si chiama, oddio, l'altro
Milinkovic-Savic,
vabbè, comunque l'ho vista un pochino appannata, come l'hanno vista in tanti a inizio stagione, e la Lazio ora è in crescita. Il Napoli si deve giocare col coltello tra i denti tutte le partite da qua alla fine, perché è uscita in Europa e ora deve puntare bella dritta allo scudetto e cercare di risalire la china, perché appunto adesso è a pari punti, se ricordo bene, dovrebbero essere sì, a 54 punti con l'Inter. L'Inter in realtà ha una partita da recuperare. Diciamo che non può sbagliare il Napoli se vuol rimanere sempre, cioè nessuna può sbagliare in queste partite, quindi io vedo che secondo me il Napoli come squadra è superiore e secondo me se la porta a casa, però è veramente una partita che se dovessi fare una giocata un po' più atipica metterei un gol, Cioè, secondo me, uno a testa lo segnano sicuro.
Ma all'andata il Napoli ha spadroneggiato e umiliato, forse è stata la partita più brutta dell'epoca di Sarri, e proprio contro il suo Napoli, tra l'altro. Io vedo un X. Sono due squadre che si annullano, secondo me, anzi, una partita molto brutta, nervosa, giocata proprio sul filo dei nervi.
Ah, quindi dici un po' come avevo detto io per, mi pare, contro l'Inter, che Spalletti farà il vecchio lupo.
E poi infatti è andata così, come hai detto tu. Stavolta invece il vecchio lupo secondo me lo farà Sarri, che cercherà di non prendere 4 gol come all'andata e sperare magari nel contropiede. Al momento è questo il gioco della Lazio, infatti fa molta meno fatica nei big match che con le piccole. Quella col Napoli teoricamente è un big match. Il problema è che anche il Napoli fondamentalmente gioca di rimessa, così come ha fatto con l'Inter. E due squadre che giocano di rimessa si stanno a guardare, fondamentalmente.
Quindi vedo... la vedi X o 1? X?
X, okay. X, la vedo X. Okay. Poi io spero nell'1 per tanti motivi, compreso Ciruzzo, però... il Ciruzzo visto stasera...
Non l'ho vista la partita, mi è sfuggita.
Il Porto è nettamente più forte nei valori e come esperienza internazionale, ma finalmente se l'è giocata. E il Ciruzzo, visto stasera, quindi si vede che la cacarella gli è passata. Speriamo.
Bene, bene, bene. Andiamo a concludere con la squadra più odiata del campionato di Serie A, la Sampdoria, che va a incontrare un Atalanta che non ha più punte. Ha finito le punte.
Non assolutamente.
Cioè, ha dato via Piccoli al Genoa, che tra l'altro non lo sta neanche mettendo perché mi pare che sia infortunato, comunque sta giocando destro, e proprio quando se l'ha dato via Piccoli praticamente gli si è rotto anche Muriel, e quindi adesso sono senza Zapata, senza Muriel e senza una vera punta, e quindi secondo me sarà veramente dura. Io la vedo
Attenzione, allora, no, per me è un 1 secco e l'Atalanta asfalterà la Sampdoria, ma attenzione, è interessante il tuo discorso, non necessariamente l'Atalanta ha bisogno di una prima punta. Questa sera ha giocato con Pasalic, ma secondo me, fantallenatori se l'avete, Malinowski diverrà la prima punta dell'Atalanta e sta andando a suon di prestazioni e di gol. Non fatevi ingannare dal risultato contro la Fiorentina, è stato un risultato molto bugiardo e non per nulla Malinowski aveva segnato. Rischia di diventare un po' alla Gomez, o un altro esempio illustre, Mertens, quando fu adattato prima punta per la rottura dei vari crociati tutti i suoi attaccanti. Malinowski rischia di diventare il Mertens dell'Atalanta.
Io invece vedo l'Atalanta in difficoltà anche perché gli va a mancare Gosens, Atebor è tornato ma non è ancora in grande condizione. Secondo me all'Atalanta, oltre al gol delle prime punte che ora non ci sono, sì, potrebbe questa mancanza essere superita da Malinowski, magari schierato appunto come punta, come falso 9. Però secondo me gli mancano tanti gol degli esterni, perché Zappacosta ora non è in grande condizione, Gosens l'hai dato via, Atebor non è in grande condizione, Maele ancora non è in grande forma, cioè non è ancora particolarmente pronto, sta iniziando ad esserlo, sta facendo delle prestazioni un po' migliori nelle ultime partite, però non è ancora la sicurezza che erano l'anno scorso Atebor e Gosens. Quindi io ci vedo più problemi in questa Atalanta di quante ce ne vedi te, però assolutamente capisco anche il tuo ragionamento. Ha sicuramente dei giocatori che hanno dimostrato tanto in questi anni e che hanno ancora da dimostrare parecchio, quindi non diamoli per spacciati.
Delusione Boga, proprio non lo so se è il cambio squadra, il cambio modulo, il fatto che lo sta facendo giocare necessariamente tutte le partite dopo comunque un anno di inattività, però al momento veramente non è, a parte la partita in Coppa Italia, ma non è proprio il Boga che tutti ci aspettavamo. Però ci
sta. Il Sassuolo non fa andare via a cuor leggero i giocatori. soprattutto quelli di livello. Se l'hanno fatta andare via a gennaio così, un motivo c'era. Quindi avranno visto qualcosa che al di là degli infortuni che in quest'ultimo anno l'ha reso, diciamo, un oggetto misterioso. C'è sicuramente qualcosa sotto.
Indubbiamente, sì. Infatti io credo che, a meno che di invenzioni di Gasperini, credo che sarà per quest'anno un Mister X, che ti farà qualche prestazione di livello, ma fondamentalmente eviterei di schierarlo, indipendentemente dai brutti voti che sta prendendo, perché...
Quindi adesso fiducia a Ekuban, mi sembra di capire.
Ekuban bam, signori, lascia stare quello che dice Daigoro, fiducia ad Ekuban, indipendentemente dal fatto che comunque Blessing lo vede, lo stravede, mamma e mia, lo fa giocare titolare, un gol e un assist, ma questa settimana non lo schiero, perché sono stufo poi di schierare per disperazione i giocatori che non ho schierato e che poi hanno segnato, quindi mi voglio vedere se anche questa settimana dovrò mangiarmi i coglioni. Mi do una chicca.
È il classico serpente che si mangia la coda.
Esatto. Nel mio caso i coglioni. Mi do una chicca. Secondo me nella mia squadra il porta sfiga è Zurkowski e questa settimana non lo schiero. Vi farò sapere come finirà.
Beh, a quel punto non devi portare neanche in panchina, sennò la
sì, ma no, proprio, ma poi Empoli, Juventus, quindi... Tribuna. Se giocate i marcatori, giocatevi marcatori sì Zurkowski, ma è anche doppietta probabile contro la Juventus, ma io lo metto in tribuna perché due partite che ha giocato Zurkowski e due partite di merda che hanno fatto la mia squadra. Ora, non, nel fantacalcio anche la superstizione ha il suo ruolo fondamentale.
Bene, 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 bene. Io direi di andare alla parte conclusiva della puntata con le nostre formazioni per la prossima giornata di Fantacalcio. E, io dico rapidamente che nella nostra Coppa Camuggi 21-22 siamo arrivati alla fase a eliminazione diretta della Coppa. Sono riuscito a qualificarmi come primo, quindi non questa ma la prossima inizieranno le fasi calienti e quindi aspettiamoci già la prossima puntata. Sarà una formazione molto 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 più ragionata di questa. Mi sembra che sono in un periodo talmente tanto nero che metto un po' gli 11 che giocano e via così, perché non ho veramente tanto margine di manovra. Dai, vado rapidamente io, poi ti cedo la parola. In porta ho la solita scelta Cragno o Skorupski. Io metterei Skorupski, anche se tu non sarai d'accordo, perché più o meno sono due giocatori che come media voto si equivalgono, perché sono 6.22 entrambi, però secondo me la Salernitana di questo periodo è cosa più poca cosa del Torino di questo periodo. Sono tutte e due partite in trasferta, quindi vado a schierare chi ha l'avversario meno, a mio avviso, ovviamente, perché poi quando si mette a macinare calcio la Salernitana fa paura. No, scusi, pensavo al Sassuolo. Oddio, scusa, ho fatto confusione.
È un lapsus terribile.
Assolutamente. Comunque, vabbè, la Salernitana è meno cosa del Torino, ancora a maggior ragione. Stavo pensando al Sassuolo, ma la Salernitana è poca cosa. Sì che è in crescita, però è scelta obbligata a mettere Skorupski. Proseguiamo con la difesa. Allora, purtroppo Criscito ha deciso bene di levare le tende, da grande capitano quale è. Pare che a giorni partirà per Toronto, dove va a preparare la cuccia per Insigne. Sì. Che lo raggiungerà a fine campionato, e quindi niente, quindi Criscito praticamente mi è stato infortunato quest'ultimo mese e se ne andrà per quanto riguarda il resto del campionato, e quindi ce lo siamo giocato. Meno male che all'asta di riparazione ho comprato qualche difensore centrale, tra cui Fazio e Lovato. Fazio contro il Bologna, che non è gran cosa, secondo me come difensore centrale può fare la sua buona prestazione. Lovato al Torino, che è un avversario pericoloso, ma gioca, e quindi sono costretto a schierarlo. E poi come terzo slot io metto tre giocatori nella difesa 3 come terzo slot e metto uno dei tre giocatori che non probabilmente entreranno nel corso della partita. Questi giocatori sono Soumaoro, Radu, Cepitelli e Magnani, e Romagnoli volendo. Però sono tutti giocatori che non dovrebbero partire titolari. Io ho messo Soumaoro perché è quello che ha l'avversario meno preoccupante, che è la Salernitana, però via, poi tutti gli altri sono a cascata in panchina, quindi a seconda di chi gioca, spero che mi occupi il terzo slot e che non mi faccia giocare in 10. Maledizione a voi. E, proseguo con una scelta abbastanza obbligata sulle fasce Perisic e Lazovic con Zappacosta in panchina, perché Zappacosta non è in forma in questo periodo, non mi convince. A centrocampo, il probabile grande pacco del mercato invernale, Oliveira, che ha giocato bene una partita, che è stata la prima, che prima che lo comprassi, poi l'ho comprato e ha fatto cagare.
È il classico bidone da asta di febbraio, quello che tutti poi vogliono e poi muore.
Mi ricorda Cepitelli l'anno scorso, che noi avevamo fatto l'asta dopo le prime due giornate di campionato, aveva fatto già 3 gol, mi pare. E basta. Poi l'ho comprato io, si è rotto e ha fatto tutta la stagione o non ha fatto niente o si è rotto e quindi non ha proprio neanche giocato. Quindi neanche quel 6 con ammunizione, zero, proprio nisba. E quindi vabbè, è diventato il mio talismano, l'ho ripreso anche quest'anno. Come farcelo mancare. Proseguo con Maggiore che vabbè, io devo schierare perché comunque ci devo credere, è un giocatore giovane, buono, che gioca in una squadra che comunque dimostra un buon calcio, non è in una grandissima condizione. Çalhanoğlu, anche lui alti e bassi, però lì sulla tre quarti è un giocatore comunque decisivo e non me lo posso non posso privarmene in questo periodo, soprattutto ora che non ho punte. E là davanti avrei slot per due punte, ma non ho due punte che giocano, quindi uno è destro che schiero e l'altro è una messo come PC che è Caprari, che è in una condizione pazzesca, una stagione meravigliosa. Non mi aspettavo così tanto quando l'ho comprato quasi, me lo sono quasi ritrovato in mano rilanciando senza neanche questa convinzione di prenderlo, me lo sono trovato ed adesso è il perno della mia squadra perché porta abbastanza stabilmente bonus e quindi assolutamente un ottimo investimento. Prego, Salvo.
Non male, tu invece... Non male. Guarda, io la sto facendo proprio davanti a te la formazione. E allora, è il mio tallone d'Achille, tra l'altro, per cui ci ho speso tantissimi
tallone da
crediti.
Killer, attenzione.
Esatto, per cui ci ho speso tantissimi crediti inutilmente. Ne avrei spesi un quarto per Silvestri dell'Udinese e Rui Patricio. Ma l'alternativa, come la settimana scorsa, è schiero vicario. Entrambi hanno preso due gol come due polli. E questa settimana c'è Spezia-Roma ed Empoli Juventus, quindi diciamo che è scelta obbligata. Patrizio, mani di merda. Mi ritrovo senza i miei pilastri della difesa, ovvero Demiral e Gimsidi, perché tutte e due decidono di sfoderare una prestazione maiuscola contro la Fiorentina e accumulare gialli su gialli per farsi buttare fuori. Ma per mia fortuna rientrano Bastoni, Lovato e Bonucci, altrimenti questa settimana avrei giocato senza tre difensori. Tra l'altro scopro in questo stesso istante che mi gioco domani lo scontro diretto, signori, con la seconda in classifica a meno 2 punti. Se vince mi supera di 1 punto. Quindi fascia, beh, Perisic non si tocca, non si smuove.
Vabbè, bene comunque che ti sia rientrata praticamente tutta la difesa.
Meno
comunque...
male, perché giocare uno scontro diretto senza difesa è veramente... Già che lo sto giocando con lui Patricio, quindi è come giocare senza portiere.
Vabbè, ma lui Patricio pareggio, in confronto agli anni scorsi, cioè, è già cioè, voglio dire, rispetto a 2 anni fa, ora, se mi ricordo bene, che aveva fatto una serie di papere infinita... Cioè, sembra che abbia trovato un po' una stabilità, dai, non è così... È che tutta la Roma non è stabile, non è sicura,
anche,
non lo vedo
anche
così...
contro il Verona ho visto certe uscite a farfalle che realmente... Boh, vabbè, comunque sì, diciamo che la difesa della Roma quest'anno è veramente imbarazzante, ai livelli proprio del Benevento, per chi se lo ricorda. Fasce, vabbè, Perisic intoccabile contro il Genova. E si giocano un posto Molina e Lazzari, ma credo che metterò Molina per avere almeno un giocatore dell'Udinese contro questo Milan, visto che ho appena detto che ci sta che l'Udinese potrebbe pareggiare. Centrocampo Tonali, Zurkowski, Tribuna, mi dispiace, quindi vi ripeto, giocato per un marcatore sì, e dovrò decidere chi dovrà essere. Ho comprato un bel po' di M, tutti giovani interessanti, fra cui questo Ederson nella Salernitana che mi ha ben impressionato, al di là di un po' di irruenza, ma è giovane la Salernitana. E qua Cuisance del Venezia, giocatore molto interessante, giovane promessa mai mantenuta, ma molto giovanissimo, ex Bayern, il Venezia ci punta tanto, contro il Verona, che sia il suo momento, chi lo sa. Zanetti ha dimostrato di credere in un giocatore di 20 anni. Attacco, vabbè, Ciro e poi Zaniolo. E si giocheranno il posto in questo tridente o Rebic o De Lufeu. Rebic perché la butta
Ma l'hai
dentro.
messo De Lufeu? Ha segnato la
È
scorsa? Oh,
l'unico che mi ha segnato, nonostante io abbia. Ho lasciato due gol in panchina. E ora si prospetta De Lufeu, gol dell'ex avvelenato o Rebic che comunque gli bastano 10 minuti per metterla dentro? Testa e coscia.
metterei De Lufeu che è in fiducia adesso. Mentre Rebic, oddio, ne abbiamo già parlato forse la scorsa partita, la scorsa puntata, senza Ibrahimovic, secondo me
È
Rebic.
vero. Però l'ha messa dentro. Un
Sì,
tiro, un
sì,
gol. E
sì.
questo è Rebic. Diciamo che sì. O meno, potrei magari fare la mattata. E comunque faccio notare che ho escluso Boga da questo contesto. Nonostante secondo me l'Atalanta farà una buona prestazione contro la Sampdoria. Potrei anche fare la mattata e decidere di non fare affidamento a Zaniolo e mettere un tridente pesante, Immobile, De Lufeu, Rebic. Anche se a me di solito, a meno che non mi diano grossa affidabilità, mettere due attaccanti della stessa partita, giocarsi così.
Ma io tra l'altro non lo so, Zaniolo non lo vedo in questa condizione particolarmente di sicurezza e di forma,
Lo
quindi
so,
secondo me
però
potresti anche arrischiartela una cosa
è
del genere.
mai in questa Roma così deludente è l'uomo chiave Zaniolo. E credo che vorrà anche farsi perdonare un po' di cappellate fatte in questo mese, fra cui espulsioni ed infortuni vari. Mettiamola così. Poi io purtroppo, per quanto lui non faccia nulla per farmi cambiare, cioè per farmi desistere da quest'amore, io stravedo per questo giocatore, quindi probabilmente gli perdono tutto. E
Ma
niente. Puntiamo al pareggio. Col pareggio rimarremmo a 3 punti di distanza. Con la sconfitta veniamo superati di un punto. Ma il campionato è lungo e un punto si può sempre recuperare. Mettiamola da questo punto di vista.
assolutamente sì, la nostra classifica anche è molto corta, quindi anche nel mio campionato veramente basta azzeccare due o tre risultati buoni e scalia, nel
Beh, a
senso
me
che sì.
roderebbe il culo dopo aver fatto un intero anno primo e poi finire secondo. Onestamente, roderebbe il culo. Ma giustamente, la prossima è Genova-Inter e lui ha Lautaro Martinez. E sì, e sì, e sì, e sì, e sì. Non posso sempre
Vabbè.
sperare che l'Inter crolli. Già l'ha fatto col Sassuolo. Non credo che gli
Ma
farà
magari avevo
questa
ragione
giocata.
io e salta fuori una X 1-0-0
Se dovesse essere così, alla prossima volta una bella pizza con birra e patatine, non te la toglie nessuno.
Grande, grande, dai, speriamo anche di rimontare nella gara delle schedine.
Eh sì, iniziamo.
E niente, ragazzi, anche questa volta, questa puntata l'abbiamo portata a casa. E, come al solito, nella descrizione dell'episodio trovate il link al gruppo Telegram. Per il momento siamo veramente pochissimi e quindi avrete tutta la nostra attenzione.
Ma tutto, tutto, tutto.
Qualora vorreste intervenire, fare domande. Chiedere qualche consiglio anche per quanto riguarda magari qualche scommessina o chi lo sa, una formazione, un ballottaggio. Siamo sempre a disposizione e anche appunto per niente per sparare due stupidaggini, due beninate sulle ultime partite, su quel risultato, quella partita di Champions o di Coppa. Via.
E soprattutto per dimostrarci che siete più bravi di noi al fantacalcio.
E ci vuole poco. Vi ringraziamo, io sono stato Daigoro e con me Salvatore. E, ciao ciao, alla prossima.
Ciri ciao.